I giochi dell'armonia presenta Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Dunque una grande notizia, si può dire che bellezza, perché appunto la grande bellezza, come sapete, ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero e proprio in seguito al film è uscito un volume dello storico dell'arte Costantino Dorazio, che è nostro ospite qui in studio, a cui diamo il benvenuto.
Grazie di avermi invitato.
E che ripercorre un po' proprio i luoghi della grande bellezza. È un volume che tra l'altro tra poco ad aprile uscirà anche in libreria, volume,
perché in questo momento è disponibile su internet come un ebook, quindi su Amazon, su iTunes, però il successo, devo dire, è stato talmente grande che il primo aprile verrà anche in forma cartacea a 10 euro in libreria, sì. Per fortuna.
Tra i tanti meriti del film di Sorrentino c'è anche quello di averci fatto scoprire una Roma spesso non vista, e che tra l'altro era un percorso che tu avevi già compiuto proprio, insomma, ovviamente per il tuo lavoro di storico dell'arte qualche anno fa in un altro volume.
Infatti, diciamo che il libro dedicato alla grande bellezza, che si intitola La Roma segreta del film La grande bellezza, nasce in realtà perché quando io ho visto il film mi sono ritrovata all'interno del film in qualche modo. C'è il personaggio interpretato da Giorgio Pasotti che ha una borsa all'interno del quale...
Questo misterioso signore, no? Stefano?
Si chiama Stefano. Una sorta di elegantissimo giovane che si muove con un bastone tra le residenze patrizie e i giardini più incredibili che sono nascosti dietro i portoni e le mura private, no, delle residenze private a Roma, grazie a queste chiavi con cui apre dei portoni e accompagna lì Tony Servillo e Sabrina Ferilli. Allora, io nel 2010 ho scritto un libro che si intitola Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Roma. Un libro nel quale ho raccontato 99 luoghi che sono chiusi al pubblico regolarmente, ma che, se si sa come ottenere il permesso, sono accessibili. E io nel mio libro ho scritto tutti i modi per entrare, i telefoni, le email. Devo dire che è ancora tutt'oggi un bel successo. E allora, in qualche modo, mi sono sentito chiamato a scrivere qualcosa, perché molti dei luoghi del film erano esattamente quelli che io avevo raccontato in quel libro. Sì. E quindi ho accompagnato, diciamo, lo spettatore del film e il lettore in un percorso che va di pari passo con il film, ma fa entrare dentro questi palazzi, sì, giardini, insomma, luoghi meravigliosi.
Ovviamente si tratta di un percorso filmico, per cui molti di questi luoghi non sono esattamente combacianti, come sembra.
La cosa divertente, devo dire, che poi ho scoperto guardando il film con più attenzione, è che Paolo Sorrentino si è divertito un po' ad incrociare questi luoghi. Ti faccio un esempio. Per esempio, il portone all'interno del quale entrano i famosi, insomma, Colonna di Reggio, questa coppia, sì, di nobili in affitto, quando tornano a casa, insomma, suonano un portone che è il portone di Palazzo Sacchetti, che si trova in via Giulia. Ma poi, quando entrano, si trovano nel piano nobile di Palazzo Taverna, che è un altro palazzo che si trova altrove a Roma, e lì è allestito il loro museo. Quando, e questa è un'altra scena, ad un certo punto si perde, una delle ultime scene, questa santa, questa famosa santa miracolosa, questa, sì, suora, insomma, che fa miracoli, si perde dopo la cena, si vedono gli ospiti, gli amici di Jeb Gambardella, che la vanno a cercare intorno a una fontana. Quella è la fontana di Palazzo Taverna, ma nel film sembra essere il giardino del palazzo in cui abita Jeb Gambardella, che invece si trova in Piazza del Colosseo, palazzo che non ha affatto giardino. Quindi in realtà c'è una Roma quasi impossibile, se vuoi, però ancora di più, secondo me, è una Roma da sogno, che secondo, sì, me è quello un po' che rende questo film anche appassionante per gli stranieri.
Sì, anche perché nel tuo libro tu hai usato una definizione molto bella proprio per quella che può essere un po' la prefazione al volume, no? Parli della bellezza dove meno te l'aspetti, è un po' questo segreto che Roma nasconde.
Confesso che questa espressione l'ho trovata e l'ho mutuata dalla sceneggiatura. I grandi monumenti famosi, il Colosseo, la Fontana dei Fiumi di Berdini a Piazza Navona, sono lasciati da Sorrentino sullo sfondo, mentre invece si sofferma su dei dettagli che anche gli stessi romani magari non riconoscono e si chiedono quali siano. Quindi nel mio libro in qualche modo io rendo vivibili quindi le scene del film, quindi uno può veramente entrare in questi luoghi, ma soddisfa anche molte curiosità, perché non sai quante persone, diciamo, in questi anche giorni mi chiedono: ma questa scena dov'è? Ma questo posto dov'è? Certo. Per esempio il gruppo dei Niobidi, queste bellissime sculture che si trovano in un angolo del parco di Villa Medici, dove magari uno va ma non arriva fino a quel punto, mentre invece Sorrentino proprio lì è andato a filmare la scena nella quale Sabrina Ferilli scatta una foto col telefonino a Tony Servillo all'interno di queste statue.
Alcuni hanno riconosciuto sicuramente il Tempietto del Bramante, che ovviamente sono anche dei luoghi di maggiore passaggio.
Però, per esempio, nel caso del Tempietto del sì, perché veramente Sorrentino è stato molto bravo a andare sempre oltre. Perché il Tempietto del Bramante tutti quanti lo conosciamo dall'esterno, mentre invece Sorrentino apre la porta e non solo ci fa vedere l'interno, ma anche i sotterranei.
Certo.
Quindi, no, devo dire che da questo punto di vista il merito del film, che secondo me merito che mette tutti d'accordo, perché si può essere magari non d'accordo su una certa idea della società romana, su alcune idee che vengono presentate, ma rispetto alle immagini non c'è dubbio che sono
E c'è un'ultima suggestione che c'è nel film, che è una sorta di suggerimento secondo me anche per seguire, perché no, anche questa tua guida, cioè quella di visitare Roma quando non c'è nessuno, all'alba.
Beh, devo dire la verità che io appunto nel libro l'ho scritto in modo molto preciso, e secondo me è stata un'idea appunto che Sorrentino ha voluto mostrare, perché più volte si ripete nel film: la grande bellezza c'è quando nessuno, non appare nessuno, quando questi luoghi sono deserti, e sono quindi le lunghe passeggiate che Gio Gambardella fa di ritorno dalle sue feste di notte all'alba. Allora il film è un invito per gli italiani, e speriamo anche per gli stranieri, a scoprire luoghi che sono lì da centinaia di anni e che nessuno è andato a grattare la superficie per andare a scoprirli.
Grazie allora a Costantino Dorazio, che è l'autore del volume La Roma Segreta, del film La Grande Bellezza, appunto, di Paolo Sorrentino, che ha appena vinto un Oscar, e quindi comunque tutte le nostre congratulazioni a Paolo Sorrentino. Il volume è edito da Sperling & Kupfer e da aprile è disponibile anche nelle librerie, per il momento è in ebook.
Grazie a voi.
La grande bellezza del titolo è immediatamente e forse apparentemente la straordinaria, magnifica bellezza di una città unica come appunto la città di Roma. Lo sguardo che Sorrentino ha su questa città, lo sguardo con la quale la riprende tra l'altro nelle ore meno frequentate, quelle in cui la bellezza di Roma è più rarefatta e appunto meno visibile, meno vista normalmente, quindi per esempio all'alba, per esempio in certe ore in cui appunto la città è meno trafficata, meno frequentata. Ed è veramente lo sguardo di una persona incantata da questa bellezza. Sorrentino ha dichiarato di vivere ormai da 6 anni appunto in questa città, nella città di Roma, ma che è sempre rimasto con uno sguardo un po' da turista incantato, sempre sopraffatto, diciamo, dalla meraviglia di questa città. E tuttavia è come se nella città si sentisse, e questo lui lo restituisce molto bene appunto con la lentezza dei suoi sguardi su Roma, si sentisse la sensazione appunto di un antico, irrisolvibile mistero che fa sempre sentire le persone un po' fuori luogo. E cita addirittura in un'intervista Paolo Sorrentino, cita Ennio Flaiano, che diceva che la città di Roma, che vivere a Roma è un po' un modo di perdere la propria vita. E proprio il protagonista, Gep Gambardella, che è interpretato da un magnifico, misuratissimo e ironico, e veramente ci sarebbero tantissimi aggettivi per definire la bellissima interpretazione di Tony Servillo, appunto il protagonista del film, ha perso la sua vita vivendo e perdendo tempo appunto a Roma. Ha cioè cominciato, esordito con un grande successo letterario, L'apparato umano, un libro che viene spesso citato ma che lui con grande senso di autoironia dice ormai non è più nemmeno trovabile nelle biblioteche, reperibile nelle biblioteche, quindi veramente una specie di chimera, di qualcosa insomma perduto per sempre, di cui c'è memoria, e lui ha vissuto praticamente di questa di questa fama e ha vissuto di rendita in tutti questi anni, mai decidendosi a riscrivere un libro, perché dice: ho vissuto troppo le serate di Roma, le notti di Roma, e quindi ho poi appunto perduto tempo, non sono mai riuscito a riprendere la penna in mano, ricominciare a scrivere, anche perché, lo rivela ad un certo punto del film, ha sempre cercato di incontrare la grande bellezza, appunto, cioè questa bellezza che avrebbe potuto dare un senso alla sua vita, che avrebbe potuto dargli una speranza di felicità. Nel film in realtà il protagonista si rende conto d'aver visto, d'aver incontrato la grande bellezza e d'averlo fatto molto presto nella sua vita, probabilmente senza rendersene conto e lasciandola quindi lasciandosela sfuggire di mano e non ritrovandola mai più, soprattutto non ritrovandola mai più in un mondo che è quello che lui frequenta, che è quello delle grandi feste di Roma, delle feste che fanno stordire delle persone che rappresentano una specie di piccolo zoo di piccoli fallimenti e di persone che stanno inutilmente cercando di stordirsi per dimenticare appunto il proprio vuoto interiore. E ci sono dei personaggi molto tipici, non soltanto di Roma ovviamente, ma di qualsiasi società. E lui guarda appunto questo mondo, questo sottobosco, con lo sguardo disincantato di un uomo che ha compiuto 65 anni, che non ha più la speranza di poter rincontrare appunto questa grande bellezza, il senso della vita. Tant'è vero, ed è la parte anche più interessante e sottile secondo me del film, quando lui arriva a farsi delle domande sul senso della vita, sono domande che lui vorrebbe porre ad un cardinale che appunto incontra, anche alla santa, una suora missionaria ricalcata vagamente sulla figura di Madre Teresa di Calcutta, quando lui si trova cioè a poter forse fare una domanda sul senso della vita, una domanda più profonda, in verità sono domande che lui non riesce neanche a porre. Un'esigenza, forse una risposta che lui non ha trovato, così dice, ma probabilmente non l'ha trovata anche perché non ha mai avuto la serietà di porre questa domanda appunto con verità, con sincerità, con serietà appunto, cioè di porsela veramente. E quindi anche questa sembra una sorta di occasione perduta, ad un'occasione quasi raggiunta. C'è un momento onirico, surreale, quando lui sulla terrazza all'alba si trova appunto con la santa che è stata sua ospite a cena la sera prima, e c'è e si sono fermati sulla terrazza del suo, appunto, del suo appartamento, dei fenicotteri rosa che sono come in pausa per la loro migrazione e che all'alba, ad un soffio appunto della santa, riprendono il loro magico volo, che esiste, che è lì, è proprio davanti ai suoi occhi, ma che è invisibile ai più. E questa è un po' la sensazione dell'intero film, come se effettivamente questa grande bellezza, questa intuizione di un senso più alto della vita, di una possibilità di felicità, di una possibilità di realizzazione, fosse lì, presente, a portata di mano. Eppure, proprio per la mancanza di decisione anche, e lo ripeto ancora, di serietà nel porsi una domanda sul senso, è sempre inafferrabile, sempre mai raggiunta, e ormai, appunto, così sembra dirci Sorrentino, per il protagonista Jep Gambardella, ormai irraggiungibile. Ho parlato già della presenza straordinaria di Tony Servillo nel ruolo del protagonista, ma voglio ricordare l'apporto di tanti altri comprimari, prima fra tutti una straordinaria Sabrina Ferilli, e accanto a lei Carlo Verdone in un ruolo non comico, e invece appunto con dei tratti di patetismo sinceri e particolarmente toccanti e commoventi, e altri appunto altri attori anche del panorama teatrale italiano come Pamela Villoresi, Galatea Ranzi o Iaia Forte, che appunto aiutano a creare dei personaggi, alle volte sono quasi dei cammei nel racconto, ma che sono invece straordinariamente significativi ed efficaci. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Why Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento. L'emozione e la paura, gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza, e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile.
Tra i camei significativi ed efficaci, forse quello in assoluto più magico, quello che rappresenta veramente un colpo d'ala per il film, è l'incontro inaspettato, quasi onirico, del protagonista che cammina da solo in questa Roma notturna e deserta con la musa del cinema francese, Fanny Ardant, la musa di François Truffaut, che appare appunto come una passante che si incontra per un istante, quasi che per un momento appunto l'ala della grazia ci sfiori, che viene riconosciuta dal protagonista del film, che si ferma per un attimo come davanti ad una meravigliosa epifania, non soltanto di bellezza, ma anche di magia, proprio la magia stessa del cinema, no? Che sembra incarnarsi in questo volto magico e che appunto passa soltanto per un istante, è un piccolo dono, un piccolo momento in cui l'ala della grazia sembra sfiorarci e che poi svanisce nella notte. Meritatissima la vittoria di Cate Blanchett nella categoria della migliore attrice protagonista per il film Blue Jasmine di Woody Allen. Con questo film Woody Allen firma una delle sue pellicole migliori in assoluto, grazie anche all'incontro con un'attrice che è veramente una musa, Cate Blanchett, già vincitrice dell'Oscar per The Aviator, qualche anno fa era un Oscar come migliore attrice non protagonista, e oltretutto molto impegnata anche in teatro, in opere di grande rilievo e di grande impegno, come Edda Gabler di Ibsen, Zio Vania di Chekhov, Le Serve di Genet e qualche anno fa anche di Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams per la regia di Lee Ullman. E proprio di questo capolavoro del teatro americano Woody Allen si è abbondantemente ricordato e da esso ha attinto a piene mani proprio per raccontarci la storia di una Blanche DuBois moderna che vede il suo destino compiersi a San Francisco invece che a New Orleans. Fragile ed egocentrica, deliziosamente snob e disperatamente sola, Jasmine, questo è il nome della protagonista, un nome che tra l'altro ha scelto per sé al posto di Jeannette, nome che le sembrava meno poetico, raggiunge sua sorella a San Francisco dopo la bancarotta che ha coinvolto suo marito, un grande esponente della finanza newyorkese. In seguito all'arresto l'uomo, veniamo a sapere, si è ucciso in carcere e Jasmine, ormai senza più le sicurezze del suo status sociale, le sicurezze che appunto il suo status sociale le conferiva, ha avuto un tracollo nervoso dal quale cerca di riprendersi appunto rifugiandosi dalla sorella. Questo però con la sorpresa appunto della sorella che vive in realtà in un sobborgo abbastanza umile di San Francisco, questo però non ha impedito a Jasmine, è una cosa che sorprende molto appunto la sorella, di viaggiare comunque in prima classe con valigia Louis Vuitton indossando una cinta di Hermès. Sua sorella, appunto, sta per sposare un italo-americano, rozzo e irascibile, e quindi ancora degli echi, appunto, dalla commedia di Tennessee Williams. Jasmine, la vediamo, parla da sola, i ricordi subentrano alla realtà quasi senza soluzione di continuità, e così come lei non percepisce il passaggio tra realtà e ricordo, tra presente e passato, anche noi spettatori passiamo, appunto, con una continuità di montaggio che non dà nessuna traccia del passaggio temporale, dal presente al passato, con un semplice accostamento di immagini che vengono rievocate da una parola o da una canzone. Come Blanche nella commedia incontra Mitch, che potrebbe rappresentare per lei la salvezza, così anche in questo film Jasmine incontra un giovane diplomatico che si innamora di lei e che sembra prometterle tutto quello che la vita sembra doverle. Ma Jasmine, pur senza volere consapevolmente mentire, è abituata a raccontarsi delle storie, a imbellire la realtà, a sorvolare sui particolari che ritiene esteticamente mancanti. Per lei sono solo innocenti coloriture, appartengono ormai al passato. Perché lui, quando casualmente scopre la verità, le considera delle gravi bugie? Sinceramente, Jasmine non lo comprende. Woody Allen nel finale non ricalca la commedia, anche se la gentilezza degli estranei su cui fa affidamento Blanche nel testo teatrale sembra trovare quasi nella delicatezza della soluzione finale proprio quel tocco di gentilezza che ci rende Jasmine così cara, che ci riempie di umana compassione per lei. Un cenno a parte merita naturalmente l'immensa interpretazione di Cate Blanchett, al massimo della forma, perfetta negli egoismi fatui come nella disperazione, nell'ossessività della nevrosi e nell'umiliazione, e nelle lacrime in cui si scioglie al termine della telefonata ad un uomo innamorato che le dà l'illusione di poter ricominciare a vivere. La canzone che accompagna lo svolgersi della vicenda della sventurata Jasmine è un grande classico, Blue Moon, ed è naturalmente questa la canzone di Celluloide di oggi.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. My arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Sulle note di questa canzone chiudiamo il nostro programma odierno. Vi aspetto tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.